Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
In un mondo sempre più attraversato da motivi di distrazione, riappropriarsi della capacità di attenzione è una forma di resistenza e di difesa della propria persona e di un certo modo di porsi in relazione con gli altri, le cose e gli eventi che ci circondano. L'affettuosa attenzione è una modalità di entrare in rapporto con il mondo, di ritagliarci una fetta all'interno di esso. Fermarci a osservare i moti del corpo e della mente ci permette di accrescere la nostra esperienza e in definitiva di migliorare la nostra disponibilità di stare nel mondo e con gli altri.
Con queste parole Maria Pia Borgnini presenta il suo ultimo libro La forza gentile dell'attenzione, edito da Casa Grande. Presenta questa affettuosa attenzione, come lei la chiama, come una consapevolezza focalizzata. Cosa succede quando riusciamo a introdurla nella quotidianità, quando riusciamo a darle spazio e a farla durare? Può rendere davvero migliori noi stessi e le persone con cui ci relazioniamo? In questo libro, da cui prendiamo lo spunto per la nostra conversazione con Maria Pia Borgnini, che lavora in una scuola pubblica con giovani in difficoltà, lei affronta il tema proprio dell'attenzione con un interessante approccio narrativo, legato appunto alla sua esperienza psicopedagogica, soprattutto con gli adolescenti, ma anche con bambini e adulti. Queste esplorazioni tendono a evidenziare una nuova mappa degli affetti, in cui, seguendo le teorie di Melanie Klein, emotività e cognizione sono interdipendenti. In questa ricerca per una pedagogia dell'attenzione, Maria Pia Borgnini evidenzia il ruolo centrale del linguaggio. Ecco, che cos'è dunque l'affettuosa attenzione? Che cosa richiede? Cosa comporta? Domande che porremo a Maria Pia Borgnini subito dopo l'intermezzo musicale. Ecco, signora Maria Pia Borgnini, innanzitutto, che cos'è, come definire quella che lei ha chiamato affettuosa attenzione?
Ho tradotto la parola mindfulness in attenzione, in affettuosa attenzione, perché gli esercizi di mente concentrata o di presenza mentale riguardano un prendersi cura gentile e affettuoso nei confronti di se stessi. In realtà mindfulness significa consapevolezza. È un metodo, una pratica che può essere coltivata esercitando appunto l'attenzione grazie all'intenzione di volersi fermare a prestare appunto attenzione, a volersi concentrare, a sentire ciò che ci succede nel corpo e nella mente, nel presente, nel momento in cui si fa l'esperienza, senza esercitare l'attitudine che ci caratterizza a giudicare l'esperienza: è bello, è brutto, mi piace, non mi piace, così va bene o non va bene.
Ecco, ma allora che cosa richiede l'affettuosa attenzione?
L'affettuosa attenzione si può imparare. Non si tratta di imparare a svuotare la mente né di raggiungere chissà quale alterazione della coscienza o di raggiungere il vuoto mentale o di eliminare pensieri ed emozioni. Non è tutto questo e non sono nemmeno necessari anni e anni di lunghe meditazioni a gambe incrociate per imparare. Per praticare questi esercizi basta fermarsi, restare in silenzio, osservare noi stessi con la mente vigile al presente, accogliendo tutto quello che ci succede. Non esistono delle condizioni ideali per imparare questi esercizi ed è fuorviante l'idea che per praticare ci debba essere tanto tempo a disposizione, una buona dose di calma, nessun disturbo intorno a noi. Anzi, piuttosto è vero il contrario. È proprio nell'applicarsi nel disagio e fronteggiando l'irritazione che abbiamo che diventa appunto l'opportunità di diventare più consapevoli di quello che ci succede, dei nostri pensieri e delle nostre reazioni, sì, spesso negative.
Quali sono le conseguenze nella vita di tutti i giorni di un esercizio e di una pratica dell'attenzione?
Direi che con gli esercizi di affettuosa attenzione la mente viene allenata ad essere più concentrata e più consapevole proprio di ciò che ci succede nel corpo e nella mente, con il risultato di poter affrontare con più calma e meno ansia a ciò che ci aspetta poi nel vivere quotidiano. Sappiamo che la nostra mente, per esempio, non smette mai di formulare commenti, giudizi, e siamo troppo occupati a pensare a quello che ci aspetta domani, oppure siamo distratti a ripensare a ciò che ci è accaduto.
In che modo, in particolare, l'affettuosa attenzione ci aiuta ad entrare in rapporto con gli altri e con il mondo che ci circonda?
Ma direi proprio attraverso l'esercitazione, attraverso questo ripetere di questi esercizi, perché è fondamentale appunto questa ripetizione, perché ci aiuta a capire cosa proviamo, se rivolgiamo l'attenzione a noi e a quello che stiamo facendo. Così possiamo diventare consapevoli ed è una scoperta importantissima, perché con la pratica e il divagare della mente è possibile, per esempio, scoprire e vedere il flusso del pensiero in attività. Appare per esempio evidente l'insieme dei pensieri, delle sensazioni, dei ricordi o della progettualità che attraversano di continuo la nostra mente. E attraverso questa pratica è possibile fare appunto queste esperienze e capire per esempio come si concatenano, come vengono concatenati i pensieri, ma anche le sensazioni del corpo, gli umori e le emozioni, e capire quale sorge prima e che cosa trascina dopo è la grande esperienza e la grande scoperta.
Signora Borgnini, come prospettare una pedagogia dell'attenzione? Lei come l'ha imposta nella sua pratica psicopedagogica?
Allora, intanto vorrei dire che il mio desiderio, dopo aver conseguito il diploma di istruttrice di protocolli di mindfulness, è stato quello di provare a portare il metodo all'interno di un'istituzione scolastica, sia nel mio lavoro di psicopedagogista con il metodo appunto del fare storie applicato con gli adolescenti, sia con i docenti sensibili, alcuni che ho incontrato sulla mia strada, che hanno partecipato a un percorso di protocollo. Parallelamente il metodo è poi stato inserito nella formazione degli arteterapeuti all'Istituto Ricerche di Gruppo. Ecco, nel libro io rendo conto di queste esperienze e propongo appunto dei ritratti, sono appunto delle piccole storie di mindfulness, di mente concentrata, così come si legge nel sottotitolo. E sono dei ritratti nei quali si racconta di momenti e percorsi di ciò che è avvenuto con appunto dei bambini, degli adolescenti o degli adulti. Ci sono degli esempi di adolescenti che sono bloccati dalle paure di non farcela scolasticamente, oppure perennemente in ansia per il compito in classe, o deconcentrati e distratti da altro. E i vari esercizi sono applicati e adattati alle esigenze e agganciati a situazioni specifiche. Penso per esempio al capitolo dettato Zero Errori, dove la difficoltà del bambino era la sua incapacità a disconnettersi dal controllo a ciò che lo circonda e in particolare alle parole degli altri. Quindi con lui ho lavorato in particolare con l'esercizio dell'attenzione ai suoni e ai rumori.
Lei prima faceva riferimento a fare storie, che cosa consiste questa metodologia?
Per me è stato importantissimo lavorare con appunto gli adolescenti, correlando il metodo del fare storie con questa esperienza dell'affettuosa attenzione, perché sarebbe stato impossibile proporre a degli adolescenti il protocollo degli esercizi che è diffuso nel mondo sotto questa sigla MBSR. Perché se da una parte l'attività del fare storie si basa appunto sull'uso delle parole e coinvolge l'area della narrazione, d'altra parte con gli esercizi di mindfulness si sollecitano i sensi ed è possibile riscoprire una sensibilità connessa all'esperienza. I due metodi propongono l'incontro con il limite e questo può generare comportamenti di frammentazione o il desiderio di abbandonarla questa esperienza, ma è solo attraverso la ripetizione e proprio nell'incontrare il limite che è possibile sperimentare l'intensità delle emozioni e imparare a non esserne travolti.
Senta, che rapporto c'è fra attenzione e ascolto?
Diciamo che l'attenzione può essere anche rivolta all'ascolto. L'ascolto è una delle modalità di attenzione. Per esempio, nel correlare questa esperienza nel metodo appunto del fare storia, del narrare una storia e dell'esercizio, degli esercizi proposti nell'affettuosa attenzione, può per esempio avvenire che nel mezzo di una storia ci si cali nei panni di un protagonista e chiedersi per esempio ma che cosa sta facendo, che cosa sta provando, quali sensazioni sta sperimentando, e attraverso questo gioco proiettivo è stato per me possibile e interessante connettere appunto queste due modalità, questi due metodi. Penso nel libro al racconto di Carlo, no? Che si immaginava come l'apprendista cuoco di un ristorante luganese, dove poi preso dalla fretta non riusciva nel lavoro o faceva succedere dei disastri. Ecco, per esempio qui all'interno di questa narrazione del metodo fare storia, quindi il racconto della sua storia, noi ci fermavamo e all'interno di questa narrazione aiutavo Carlo a mettersi nei panni di questo personaggio, a provare, a sentire quello che lui provava, e questo attraverso appunto gli esercizi.
Ecco, penso che la pratica dell'attenzione non riguarda soltanto gli adolescenti, ma riguarda tutti quanti noi. Entriamo nella pratica quotidiana, per esempio un ingorgo stradale, problemi in ambito lavorativo, insomma occasioni sgradevoli. Come reagire, in che modo la pratica dell'affettuosa attenzione può aiutarci forse a trovare un modo nuovo di confrontarci con le varie esperienze, anche quelle negative, signora Borgnini?
Va precisato appunto che nella pratica della mindfulness questa pratica prevede due modalità. Una prima modalità che viene denominata pratica formale e un'altra di pratica informale. La prima, come pratica formale, si basa sulle antiche pratiche di meditazione e sono degli esercizi che prevedono appunto di fermarsi, di restare fermi in silenzio, di concentrarsi e di prendere coscienza di ciò che avviene e succede nel corpo e nella mente. Il focus di attenzione può avere appunto diversi oggetti, può essere il respiro, le sensazioni che provengono dal corpo, i suoni e i rumori che ci circondano, i pensieri che attraversano la mente, le emozioni e tutti i rumori anche del corpo connessi. C'è invece una pratica informale che è basata sul fatto di concentrare l'attenzione nelle azioni quotidiane, come occuparsi di piccole faccende domestiche o momenti di cura del proprio corpo, trasformando queste attività in esercitazioni e in occasioni per appunto ripetere questi esercizi.
Prima abbiamo parlato del rapporto fra attenzione e ascolto, ma nel suo libro La forza gentile dell'attenzione, immagino anche nella sua pratica psicopedagogica, lei dà molta importanza al linguaggio. Ecco, qual è il ruolo del linguaggio in un processo di liberazione, di apertura verso gli altri?
Il ruolo del linguaggio è che gli esercizi vengono proposti in quello che Kabat-Zinn, che è il fondatore del metodo, questo alla fine degli anni 70, lui ha riunito la possibilità di poter imparare questi esercizi in un protocollo, riprendendo anche quella che è la definizione, che è prestare attenzione con intenzione al presente, momento dopo momento, in modo non giudicante. All'interno di questa definizione c'è una parola per me importantissima, che è l'aspetto dell'intenzione. Quindi ci vuole intenzione, bisogna volerlo, essere motivati, certo, curiosi, certo, voler certo provare ed esercitarsi. Cioè questa intenzione a voler fare questa esperienza deve essere forte, perché ci vuole impegno, tenacia, perché in definitiva ciò che succede durante un esercizio è provare, riprovare, ricominciare da capo, ricominciare tutte le volte che ci si accorge che la nostra mente è andata altrove e non è concentrata sull'oggetto da indagare. Sì. Quindi l'esperienza è fondamentale nella ripetizione, ma per fare questo ci vuole una forte intenzione di volerlo fare, certo, perché certo è così che si ottengono dei risultati.
Certo, certo. Ecco, le chiedevo prima, più in generale, qual è il ruolo del linguaggio in un processo di liberazione, in un processo di apertura verso gli altri?
Riprenderei dal fatto che gli esercizi e le esperienze che sono proposte nel libro sono il risultato di una prima verifica di chi in questi ultimi anni ha voluto provare con curiosità e ci ha creduto, perché è solo così che si ottengono dei risultati. È interessante, per esempio, che si possa imparare in gruppo. Poi si continua e si può procedere da soli, ma è importante che l'esperienza venga condivisa e che si entri in relazione anche con le modalità di funzionamento degli altri, perché gli esercizi e questa capacità della mente concentrata è appunto la capacità di coltivare una modalità che non è orientata a una risposta, ma al processo, e le esperienze degli altri sono la risorsa per continuare a praticare anche poi in solitudine. Quindi il fatto di raccontare, di narrare questa propria esperienza, così come gli adolescenti, con gli adolescenti è stato fatto in connessione nel narrare le loro storie del metodo Fare Storie, è fondamentale. Sì. Potersi confrontare con gli altri, con l'esperienza dell'altro, diventa l'esperienza di per proseguire poi in quella che è una pratica più solitaria.
Perché è così importante l'adolescenza nello sviluppo cognitivo ed emotivo, signora Borgnini?
Io ripartirei dal libro. Nel libro troviamo degli esempi di consapevolezza conseguenti a prendere coscienza di quelli che sono dei pensieri inutili, definirei inutili, come per esempio non sono abbastanza bravo, non ci riuscirò mai, non serve provarci, non è interessante, io so già tutto, lo so fare da solo, poi verificando che invece ci sono delle paure dove per esempio gli adolescenti scappano e non si confrontano. Ecco, scoprire che tutti questi pensieri hanno poi degli effetti deleteri, scoprire che sono solo dei pensieri che non hanno un riscontro con il reale, sono appunto dei pensieri che non riguardano la realtà, ma sono dei pensieri sulla realtà. Per gli adolescenti è fondamentale, proprio per cambiare i loro atteggiamenti e le loro attitudini, per esempio nei confronti dello studio o nei confronti di quello che può essere il fallimento scolastico. Un'altra scoperta fondamentale è quella di capire, e questo ci sono studi che dimostrano, che passiamo metà delle ore di veglia a pensare a qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo. Questo vagabondare della mente è quello che può renderci infelici. Ecco, scoprire questi flussi di pensieri che non riguardano il pensare, ma sono proprio questi pensieri che arrivano nella mente, sono delle scoperte per gli adolescenti che appunto hanno creduto in questa esperienza e quindi sono venuti al laboratorio, fondamentale proprio per cambiare il loro atteggiamento nei confronti dell'adulto, dell'insegnante, ma in primis nei confronti della loro mente e di quello che gli sta succedendo.
Ecco, parlavo prima di sviluppo cognitivo ed emotivo che riguarda non solo gli adolescenti ma tutti quanti. Ecco, le chiedo, emotività e cognizione sono interdipendenti?
Certo. Posso rifarmi a un'esperienza? Ci sono esperienze di persone, per esempio, travolte dall'ansia. Per contrastare queste ansie ci possa essere qualcosa di specifico a cui tornare. Quindi, per esempio, focalizzarsi su delle sensazioni di una parte del corpo, oppure favorire la precisione, oppure anche chiedersi come sono le sensazioni che ci provengono dalle parti del corpo e che compongono il nostro corpo. Ecco, questi esercizi riescono per esempio a scoprire alla fine, perché sono delle scoperte, che il corpo cambia attraverso, che c'è un rilassamento. Non è l'obiettivo, perché l'obiettivo degli esercizi è quello di avere una mente vigile, non di rilassarsi, ma poi la scoperta, come in un gioco di sponda, è che alla fine troviamo che la mente si assesta, la mente si calma. Torno a dire che in ogni esercizio la pratica è proprio questa disposizione a voler ritornare, e si tratta appunto di ripetere, di tornare al corpo, di tornare al respiro, di tornare ai suoni. E non è importante avere degli stimoli specifici, ma l'intenzione è proprio quello di praticare e di ritornare, di ricominciare a avere voglia di ripraticare gli esercizi.
L'ultima domanda vorrei fargliela sulla modalità con cui lei ha trattato nel suo libro La forza gentile dell'attenzione, il tema della pedagogia dell'attenzione attraverso storie narrative. Ecco, da dove traggo un'ispirazione e perché questa scelta narrativa?
La mia scelta è stata quella di proporre dei ritratti dopo 5 anni di esperienza e di raccontare dei momenti o dei percorsi di ciò che è avvenuto con appunto questi bambini, adolescenti o adulti, e di rendere conto di quello che è successo e poter in fondo ripensare che ci sono anche altre modalità di portare, soprattutto per me all'interno dell'istituzione, e di provare a raggiungere dei risultati che penso che nel libro si possano vedere, si possano leggere.
Per approfondire le tematiche trattate con Maria Pia Borgnini, partendo dal suo libro La forza gentile dell'attenzione, edizioni Casagrande, interessante è il volume di Saki Santorelli, titolo Guarisci te stesso, edito da Raffaello Cortina, in cui Santorelli esplora le radici dell'arte del curare attraverso l'ascolto di se stessi e l'apertura verso gli altri. Un altro libro, ormai un classico, è quello di Jon Kabat-Zinn, Riprendere i sensi, edito in italiano da Corbaccio. Il sottotitolo, Guarire se stessi e il mondo attraverso la consapevolezza, è già un programma. È un invito alla salute mentale, un modo pratico per cambiare la vita e per scoprire quello che conta davvero. È una chiamata al risveglio. Ancora utile, infine, è un libro precedente di Maria Pia Borgnini, intitolato La cosa non mi tocca, ancora edizioni Casagrande, inserito nell'ambito della terapia Fare storie, di cui l'autrice ha parlato in trasmissione.